Ma François, senti, pistola alla tempia. Cioè, se dovessi scegliere, proprio costretto, hanno rapito tua madre e gli stanno puntando una pistola.
Vai, vai.
Quindi non alla tempia tua, ma di tua madre.
Ancora peggio, quindi.
Ancora peggio, dovessi scegliere, quindi ti chiedo, devi per forza rispondere a questa domanda.
Sì.
Meglio il bidet ghiacciato nella mattina, in una mattina di dicembre o il volante bollente a Ferragosto?
Un'ardua decisione. Forse il bidet.
Forse il bidet?
Perché alla fine
Bidet
quel...
ghiacciato, ti svegli.
Allora, è una sensazione che, insomma, ognuno di noi ricorda proprio perché, insomma, non è
È
facile affrontare quello. È
traumatica, eh?
traumatica, è traumatica. Però superati quei primi secondi di trauma può anche dare soddisfazione, un po' di frescura, no? Il volante bollente non potrà mai dare soddisfazione.
È
Poi
una
ti si
lotta.
incolla. Poi sai, quando il volante a volte che perde quella plastica ti rimane tutta attaccata sulle mani.
Ah, beh. Fa tipo effetto Venom sulla pelle, capito?
Sì.
Quella squamatura
A
nera.
proposito, te lo devo dire prima della registrazione, ormai te lo dico adesso. Ho comprato un coprivolante dai cinesi un po' di tempo
Ottimo,
fa.
ottimo.
Solo che non è della misura della mia auto. Perché ovviamente io non sono uno di quelli che prende la misura, arriva libero, preparato. Sono entrato dentro, sono andato a occhio e infatti a occhio ne ho preso uno troppo grande.
Vabbè,
Forse...
compra un adattatore per coprivolante, no? Esiste.
Sarebbe quello l'adattatore, cioè quello del
Esiste,
coprivolante.
ci sono adattatori USB, non c'è adattatore per il coprivolante.
Non penso.
Non credi?
Volevo solo regalarlo a te nel caso della misura del
Lo
tuo.
accetto, lo accetto. Come
Va?
no, come no.
Accetta.
Sì, anche perché ho una certa passione per la gomma caucciù che si trova dai cinesi, sai, quel
Sì, no, quella è
profumino.
la classica pelle cinese.
Ottimo, ottimo.
Visto
Presa
che...
dai pipistrelli delle
No,
foreste.
invece i più attenti, quelli che ci seguono dalla prima puntata, dal giorno zero, Thug Life,
Ma ci
Clan,
saranno?
ricorderanno che abbiamo parlato anche dei cinesi nei container.
Sono usciti e ci hanno portato i coprivolanti, diciamo.
Esatto. Invece chi ci ascolta da questa puntata, chi ascolta da questa puntata questo podcast... Cosa farà? Sentirà dei container cinesi cose e andrà a sentire la prima.
Ma
Quindi
speriamo, dai,
tutto
speriamo,
perfetto, tutto
speriamo.
perfetto.
Oggi il François qui è in veste di strimpellatore pazzo. E ci accompagnerà in questa puntata che sarà
Sarà
un
un
po'
viaggio.
sarà un viaggio lungo che nei meandri della vita umana, dei dubbi e soprattutto della domanda che forse accompagna l'uomo da quando è Homo sapiens, diciamo. Quindi, cioè, il rapporto dell'uomo con il fine vita, con la morte.
Sì, però hai spoilerato subito il tema della puntata. Dovevamo cazzeggiare un altro
Dobbiamo cazzeggiare un altro po'. Allora, facciamo finta. Vogliamo ricominciare con la
po'. Sì, non
registrazione?
ricominciamo tutto da
Ricominciamo, dai.
capo.
Ricominciamo,
Com'è che... No, 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 non ricominciamo davvero,
dai. Ah, io so,
ricominciamo...
cioè, stavo già andando a fumare la mia sigaretta fuori.
No,
Pensavo
allora...
interrompere.
Basta, siccome io ho scritto nella descrizione di questo podcast, che è un podcast senza filtri, senza veli, senza montaggio, tu neanche l'hai letta la descrizione, non lo sai, però io l'ho già
No, che
scritta.
cavolo me ne frego. Dai, ma sti
Proprio
cast della
perché,
descrizione.
esatto, io ho scritto un podcast senza pretese, senza descrizione, quasi, giusto senza filtri, senza montaggio, senza nulla. Allora, visto che c'è questo, noi non abbiamo filtri, io ho già registrato almeno due o tre inizi di puntata che sono andati male, e questi poi li pubblicheremo come speciali, come fuori
Sì,
onda.
sì, sì.
E adesso Marco cosa stava facendo? Mi aveva detto ricominciamo, io volevo continuare. E lui invece ha detto oh, vabbè, perché voleva chiudere e fare un'altra registrazione. Ma ne abbiamo fatte già troppe, quindi questa è buona.
Abbiamo giocato troppe, dai.
No, però vedi, abbiamo trovato un altro aggancio per ricominciare la
Questo è il
puntata.
tredicesimo cut, sai, quello che si vede nei cinema. Tredicesima
Sì.
azione.
Poi esce la versione invece senza cut, che dura 4 ore e mezza, che per i più
La
appassionati.
versione senza cut, soltanto canne,
Poi,
diciamo.
altra cosa, io non ti richiamerò mai più, però la cosa di non mi falsi io pensavo durava solo la scorsa puntata, invece da
No,
questa
no,
puntata
dura
tornavamo.
ancora. Io sto preparando un
Ok.
passaporto con i nomi falsi che ci daremo in questo. Tutti, cioè, ogni nome sto preparando un
No, io
passaporto,
lo
quindi.
capisco, Zaccaria, però insomma, io pensavo sarebbe
Zaccaria mi
dovuto...
piace,
Ti
Zaccaria
piace
mi piace.
Zaccaria? Ah, io per questa puntata ti chiamo Zaccaria.
Zaccaria, vai.
E niente, allora, il tema ormai è stato spoilerato, è inutile far finta che questo non sia successo. Io direi sigla.
Sigla,
Sigla e
sigla, ma
poi...
voglio proprio vedere
Sigla.
che sigla fai, perché non l'abbiamo preparata. Vai, vai, facci questa sigla, vai. François. Allora, ragazzi, dobbiamo dargli un po' di tempo. Tra l'altro, gli spoiler, se ci pensi, no? Che meccanismo? Cioè, tu non puoi far far finta di non averlo sentito praticamente, perché no, ti arriva l'informazione, il tuo cervello l'ha recepita, cioè se ti arriva che Bruce Willis nel film Il Sesto Senso è un fantasma e in realtà è morto dall'inizio e te lo sto dicendo, tu l'hai recepita quell'informazione, non puoi far finta che non l'hai sentita, quindi no, vabbè, vediamoci Il Sesto Senso, no, io te l'ho detto che Bruce Willis non è mai vissuto, non ha mai vissuto.
Noi tra l'altro abbiamo un caro amico che ha vissuto una situazione simile con il grandissimo
con Bruce
film.
Willis.
No, con Seven, con Seven.
Ah,
con
certo, abbiamo un carissimo
gran
amico.
Film. Di chi è quel film di Fincher?
Di Fincher, sì, okay. Vabbè, tutti i film sono di Fincher, tutti i film
tutti i film in generale
tutti,
sono
per
di
me
Fincher.
Tutti i film sono di Fincher.
Ho Fincher
sono
che
un grande
fatto,
fan, ragazzi.
Ha fatto anche Fight Club, ha fatto anche che altro? Aiutami.
Ha fatto The Social Network.
Bel film anche
bel
quello,
film, no? Zodiac.
No, per tornare a Seven, vabbè, Seven, un grande thriller appunto di David Fincher. Noi non lo spoilereremo. Era difficile questo da dire.
Spoilereremo. Però diciamo che il nostro amico, quando faceva zapping, si è imbattuto in Seven quando era nelle fasi conclusive, diciamo così.
Esatto.
Ha visto una scena un po' particolare dove c'era di mezzo una scatola.
E qui la chiediamo.
La chiediamo qui.
Però ecco, ha visto la scena della scatola e quindi poi
ha saputo tutto, proprio il filo rosso.
Cioè, non è che ha saputo tutto, aspetta, attenzione. Ha visto questa scena. Gli è piaciuto come si stava concludendo quel film, lui non sapeva che si stesse concludendo, ha deciso poi di rivederlo dall'inizio e
ma l'aveva già capito.
L'aveva visto senza emozione, senza
certo.
Senza suspense, perché sapeva dove si andava, dove andava a parare.
Lo stesso amico, scusami se ti interrompo, lo stesso amico si è però diciamo se l'è un po' cercata su un'altra bellissima fenomeno non cinematografico, ma una serie TV seguitissima in Italia, che era Romanzo Criminale del grande Sollima, diciamo la stavamo vedendo insieme come gruppo di amici, e il Romanzo Criminale si compone di due stagioni,
giustissimo.
Quindi
parliamo quindi di Romanzo Criminale, la serie TV Sky,
quindi diciamo
tra
che...
l'altro secondo me, scusa, questa la devo dire, serie TV apripista per le grandi serie TV italiane, no? Perché
certo,
poi Gomorra ha avuto grande successo, altre serie hanno avuto grande successo,
Doc nelle tue mani con l'Argentero.
A me di Doc piace solo una parte, l'inizio della puntata della sigla, quando lui fa quel sorriso che è un po' enigmatico. Non lo capisci, è un sorriso che è contento, è preoccupato, sta ammiccando, non lo capisci. Per chiunque non
abbia sorriso a George Clooney, diciamo
ancora meglio, secondo me
ancora meglio,
grande,
cioè
Luca,
tu mi stai dicendo che Luca Argentero supererà George Clooney.
Secondo me l'ha già superato
George Clooney, l'unica facciale
George
diciamo.
Clooney è stato solo molto fortunato a fare film azzeccati, ecco, secondo me.
Tipo?
Beh, ha fatto dei film che a me sono piaciuti. Ora, il primo che mi è venuto in mente non ricordo il titolo e quindi lo dirò dopo.
Già,
poi c'è
diciamo.
Ocean's Eleven, Ocean's 12, Ocean's
13,
14, 15,
facciamo. Ma lo sai che sono, cioè, anche a me viene in mente soltanto quel film di George Clooney.
No, allora, ce n'è un
Tra
altro,
le nuvole, forse?
Forse, come si chiama? Chiamami fratello, aiutami fratello, una roba del genere. Ci sono lui e altri due attori. Ora, scusate, io sto un po'
fuso
oggi, però non ricordo i nomi, ho poca memoria. Però è un gran bel film che parla appunto di tre detenuti che scappano e poi affrontano mille peripezie fino ad arrivare all'agognato finale. Un gran bel film.
Comunque, diciamo,
mi cerco il titolo, guarda, così te lo dico.
Ci vedresti bene Luca Argentieri in un remake dei film di George Clooney, diciamo, va. Diamo questa... questa
sì.
Spinta alla carriera di Luca Argentero.
Può essere una chiave di lettura. Io mentre ti cerco il titolo del film, ti faccio un grande gancio.
Vai,
noi
destro, sinistro.
Noi prima del nostro amico che si è spoilerato un film.
Ah no, non l'abbiamo detto però come si è spoilerato.
Abbiamo spoilerato il film David Fincher, Seven. E poi si è spoilerato un romanzo criminale, esatto. Come?
Spiegalo. Diciamo che praticamente era tutto entusiasta perché era l'ultimo... a intraprendere questo percorso, cioè nel senso questa visione di romanzo criminale, e quindi tutto entusiasta venne da noi una sera dicendo che aveva finito Romanzo Criminale. Peccato che ci fosse una seconda stagione, lui aveva finito soltanto la prima. Al che qualcuno del nostro gruppo gli dice subito: vabbè, allora
io visto... questo qualcuno del nostro gruppo
non volevo dirlo, insomma. E insomma, al che François giustamente ha detto: vabbè, allora hai visto quando puntini puntini è rimasto di sasso come se gli fosse morto il fratello.
Però in quel caso la colpa è stata sua, perché
certo è stata sua.
E lui mi ha detto: ho finito la stagione,
cazzo,
e gli ho detto: hai visto che figata quando E lui invece non l'aveva finita la stagione, quindi cazzo, colpa sua.
Tra l'altro io cioè, impazzisco per la storia della banda namaliana.
Sì, vabbè, quella serie TV è particolarmente riuscita anche grazie agli attori, il libanese. Ora, ripeto, non ricorderò i nomi di nessuno, però
Francesco
libanese.
Francesco
Montanari, insomma. Per
Alessandro Roia.
Roia chi è? Il Dandy.
Il Dandy. E poi c'è... Porca
il
sei,
Freddo
famoso,
che lo faceva.
Il più famoso, non mi sto venendo in mente.
Oddio, il più famoso io forse...
È Vinicio Marchioni.
L'avevo apprezzato più gli altri due.
Bravissimo.
Però comunque bellissima serie, riuscita in tutto, musiche, e fotografia, tutto quanto. E...
Stiamo facendo i mega nerd oggi, praticamente. Parlando di serie TV.
Non siamo per i nerd perché poi non ricordiamo tutti i nomi. O meglio, tu te li sei ricordati tutti, quindi
io
tanto di cappello.
Ho bevuto meno inizio puntata rispetto a te.
Ah, intanto ho trovato il nome del film, quello di George Clooney. Si chiama Fratello, dove sei?
Fratello
di Joel Cohen, del 2000, quindi inizio millennio, nuovo millennio. E poi, ovviamente, per cercarlo ho trovato la filmografia di George Clooney, ci sono tanti
film.
Ha fatto anche un Batman.
Già!
Batman e Robin.
Già!
Ha fatto Dal tramonto all'alba, con altro film che forse non è...
Sceneggiatura di Tarantino,
sì,
grandissimo.
Esatto.
Uno splatter mai visto, forse, cioè un cult come splatter.
Sì, sì,
cioè,
e poi ce ne sono...
C'è sangue ovunque, scena apprezzabilissima.
Quale?
Lo sai che non mi viene in mente l'attrice? È quella mezza indiana, mezza latina... Quella con le tettone.
Salma,
bravissima! Appena ho detto tettone gli è venuto in mente Salma.
Ammetto che quella
è stata... Ti
ricordi
quella scena?
Oddio, adesso no. Adesso
la scena in cui lei fa la danza del ventre sul tavolo. Lei praticamente era una ballerina in un bar, tra i peggiori bar di Caracas, diciamo. E ti fa questa danza molto erotica, molto sensuale, in cui passa in mezzo ai tavoli. E mamma mia, ragazzi.
Beh, il fatto che non me lo ricordi cult. Potrebbe essere un test per l'eterosessualità, però... oddio,
può essere.
Tante guerre, quindi è difficile.
Passo tante guerre.
Comunque, ritorniamo al gancio che mi era venuto in mente e veramente ci aiuta a finire la cornice e arrivare poi a quello che è il quadro della puntata. Abbiamo fatto questa similitudine, o meglio, abbiamo parlato del nostro amico che si è autospoilerato due grandissimi prodotti cinematografici. E allora dicevamo quanto è brutto vedere un film sapendo il finale, no? E questo ci aiuta un po' a collegarci a questa nostra puntata un po' mistica, un po' eterea, dove vogliamo andare a parlare di quello che c'è alla fine.
Certo.
Per ognuno di noi, quello che è inevitabile, l'inevitabile, quello che l'unica sicurezza che c'è nella vita, ovvero la morte.
Quindi tu mi stai dicendo che ci siamo tutti spoilerati il finale in realtà?
No! Ecco, è un po' il contrario, cioè, da un lato sappiamo tutti qual è il finale, quindi ce lo siamo già spoilerato, dall'altro la cosa bella è quello che non sai cosa potrebbe succedere da qui al giorno in cui lascerai questa dimensione terrena. E allora è anche un po' quello il bello, la morte alla fine è una livella, come diceva Totò, chiude un po' una porta per tutti e quindi no, è il percorso importante proprio perché c'ha una fine, eccetera, eccetera, quindi questo per tornare che in fondo fra... le varie gioie che ci dà questa mortalità c'è anche quella di vivere una vita senza mai sapere come andrà a finire. Sappiamo solo che andrà a finire questa vita terrena, poi chissà se c'è qualcosa dopo,
chissà se ci sarà qualcosa.
Vabbè, tu ad esempio ora è brutto fare la domanda di che religione sei in questi tempi moderni, ma di che partito sei? che è ancora peggio.
No, vabbè, io non vorrei, anche perché sono in una crisi di fede, diciamo, quindi non saprei anche cosa risponderti. Però, se ci pensi, il Dalai Lama, che poi non so effettivamente come funziona il Dalai Lama, cioè è una carica elettiva, cioè ci sono dei monaci tibetani che si uniscono a leggere il Dalai Lama, io non so, cioè sono ignorante in materia. È lo stesso Dalai Lama di 50 anni fa, cioè è ad mortem, cioè quando muore il Dalai Lama se ne fa un altro, morto un Dalai Lama se ne fa un altro.
Allora,
perché un Dalai Lama disse sul rapporto tra l'uomo, diciamo, e la morte, disse che gli occidentali vivono come se non dovessero morire mai. Ma invece la differenza tra gli orientali è che... cioè, vivono come se non dovessimo morire mai, ma muoiono come se non avessero mai vissuto.
Ok.
Ho
capito quello che vuoi dire. Ovviamente, in realtà poi il tema...
Perché? Perché molte volte, cioè, i ritmi forse frenetici delle nostre vite, la quotidianità, la routine che un po' ci aliena,
sì,
fanno
però...
sì che ci dimentichiamo in realtà che noi siamo finiti.
In questo modo tu lo ricolleghi a quella che un po' è la storia europea, no? Quindi una storia che parte quasi dalla rivoluzione industriale, se vogliamo, o meglio dell'Europa che conosciamo adesso. È evidente che poi ogni religione si differenzia in cosa principalmente? Proprio dall'approccio nei confronti dell'inevitabile, quindi della morte. E quindi, se è vero da un lato che i cristiani vivono nella convinzione che dopo c'è per forza qualcosa, e anzi devi meritare un qualcosa di meglio oppure meriterai qualcosa di peggio, quindi c'è anche un meccanismo di punizione che è proprio cristiano come ragionamento, quello della punizione. Altre religioni invece si discostano da questo. Anche i greci stessi avevano una filosofia che era diversa anche da quella orientale, no? Perché loro credevano in una fine, cioè nel senso l'uomo in quanto uomo aveva inizio e aveva fine. Vabbè, non era
i greci così come anche i romani trovavano gloria nella morte in battaglia, per esempio, quindi erano quasi volenterosi di morire, erano desiderosi di morire in battaglia.
Nel senso sì, avevano ovviamente gloria nella morte in battaglia, ma perché? Perché loro riconducevano tutta la loro dimensione terrena. Difatti, tutte le loro sculture o altro, cosa vanno poi a far vedere?
Sì,
il scopolo,
certo.
Piuttosto che l'altro atleta, cioè nella misura dell'uomo, però non era un qualcosa di mastodontico. Mastodontico era quando era il dio. Se devo fare Zeus, lo faccio enorme. Se faccio l'uomo, faccio qualcosa. E quindi il guerriero adempiva a quello che era la sua dimensione terrena, quindi essere un guerriero.
Mentre
fine.
Qui in Europa ci siamo, diciamo, impippati tutti con santi, madonne, tutti
sì,
quadri
sì,
sulla divinità.
A parte appunto c'è
episodi
questo...
biblici.
Non... In realtà poi anche il meccanismo dei santi, no? Questa cosa un po' come un album di figurine, dove tu c'hai San Lorenzo, San Cristoforo, San Teodoro, eccetera, eccetera. Perché si è fatto? Perché noi, essendo monoteisti, e quindi non potendo adorare più dei, che invece tutte le leggi del marketing dicono che è bene differenziare, no? Non è che puoi fare tutta una cosa, devi differenziare,
bello.
E quindi anche le religioni stesse, cioè sì, sono monoteista, però comunque vi divido un po' a squadre, no?
Bravo,
e tu stai con San Antonio,
tu sei con San Gennaro, tu stai con San Bravissimo, tu stai con Sant'Ambrogio, e lì si sono creati i campanilismi, ragazzi, perché vagli a toccare San Gennaro a Napoli, c'ha pure un tesoro, c'ha un tesoro San Gennaro, cioè...
È sempre il sangue di San Gennaro, sto dicendo una sciocchezza forse.
Sì, quello che si scioglie, per
quello
cui
è
se
di
non
San
si...
Gennaro, quel sangue.
È di San Gennaro.
Siamo sicuri?
Ma non lo so, potrebbe essere anche di un furetto che hanno catturato da... Cioè, per quanto ne sappiamo noi, dobbiamo... là entra in gioco il concetto di fede. Cioè, ci sono molti fedeli che si stracciano le vesti davanti al sangue di San Gennaro, per cui se non si scioglie si presagisce una grande sventura, se si scioglie vanno contenti a casa, scopano con la moglie, scopano col marito.
Beh, però anche lì, no? La fede, detto la parola giusta, che poi è il tema portante dei cristiani oggi, cioè parliamo del Vaticano, no, però in generale...
Vabbè, anche di tutte le altre religioni,
diciamo,
cioè,
oggi c'è una crisi di fede, perché? Perché fede vuol dire credere in qualcosa che non ti deve dare prove, giusto?
Esatto.
Ci credo, punto, e basta. Oggi quanti cristiani hanno effettivamente fede cieca in Dio piuttosto che nel paradiso? Secondo me pochi. Ma
le nuove generazioni ancora meno, secondo
sì,
me.
Ma non perché hanno una crisi di fede come quella che citavi tu all'inizio, no? Che dici, cioè, forse comincio a pensare, a farmi una mia idea su cosa potrebbe essere. No, non si pongono la domanda.
Non
e quindi non ponendosi
sì,
la domanda, non gliene frega né merito cazzo. Cioè, gli interessa quello che succede oggi. E neanche a loro. Magari quello che succede oggi a Chiara Ferragni, che cazzo ne so.
Può essere.
E quindi sono ammorbati da milioni di informazioni e poi non si pongono la domanda principale. Cioè... si chiedono mai, ma io domani ci sarò al mondo, sarò vivo, sarò morto, perché in fondo potrebbe succedere, no? Per statistica.
Esatto. Ragazzi, si può morire da un momento all'altro, cioè ci hanno insegnato casi, cioè, anche di cronaca recente, cioè quello che è successo a Eriksen era più morto che vivo, cioè era alle porte dell'aldilà, ha dichiarato il medico.
Ora, noi abbiamo la sfortuna di avere un podcast che uscirà in differita, almeno in questa prima stagione, no? Cioè... chiunque poi ascolterà le puntate, le ascolterà forse a distanza di un mesetto da quando le abbiamo registrate, e magari chissà se si parlerà di ancora di Eriksen. Se non se ne parla, siete merde voi che ve ne avete dimenticati a distanza di un mese,
perché quel ragazzo merita di essere ricordato.
Eh no, perché è stata una situazione che per tanti tanti punti di vista, no, ha scioccato. Innanzitutto perché in fondo, quando si vede in diretta la lotta per la vita o la morte in generale dei tempi del Colosseo, è una cosa che attira. E quindi arriviamo al primo tema, lo sciacallaggio delle telecamere, no? Che in un modo o nell'altro cercano di acchiappare quel ghigno di dolore,
esatto,
piuttosto che la paura che sia morto davvero.
Gli occhi sbarrati.
È bellissima invece la dimostrazione da parte della squadra che si è messa
Bravissimo.
A cerchio attorno a Eriksen.
Quello stavo pensando, sì.
Quello invece è stato
un bel gesto. I tifosi avversari, Non mi ricordo contro chi giocasse la Danimarca, forse la Finlandia, forse la Finlandia.
Sì, Finlandia.
E a bordo campo c'erano i tifosi finlandesi, proprio dove si trovava Eriksen, che era svenuto, era in arresto cardiaco.
Sì.
E mi sembra che i tifosi finlandesi lì in prospicienza di dove c'era Eriksen hanno diciamo steso una bandiera della Finlandia a coprire il corpo per non farlo vedere.
Bello.
E ragazzi, questo
ci riporta, è un bel gesto,
certo,
che riporta,
certo,
una dimensione terrena, ma nel senso che siamo tutti sulla stessa, ragazzi, terra, siamo tutti uguali.
Bravissimo.
E in fondo, quando uno sta a terra, potresti essere tu, potrebbe essere una, cioè, e si ritorna, ah,
meglio che sia un altro che non
all'unità,
sia io,
quindi
però...
quello è innanzitutto il
però
messaggio più bello.
Cioè, fossi nella moglie di Eriksen, no, perché comunque la prima cosa magari che gli sarà venuta in mente è che suo marito era vivo, però,
certo,
un amico di Eriksen, no, io vado a trovarlo all'ospedale, oh,
sì,
a me mi viene di chiedergli, oh, ma tu hai visto la
hai
luce
visto
in
qualcosa,
fondo al tunnel,
hai visto
qualcosa, cioè questo era più morto che vivo.
Ma gliel'avranno chiesto, secondo me, gliel'avranno chiesto,
che
ma
sei,
com'è,
oh,
stato, che hai provato, nel modo in cui lo puoi provare,
visto
magari,
magari
per lui è stato un blackout, si è risvegliato in ospedale, però sicuramente gli avranno chiesto.
O magari, cioè, magari sconvolge le regioni mondiali, cioè ti dice, guarda ragazzi, io ho visto un tunnel e ho visto una luce, e in fondo alla luce c'era Gandalf. Cioè, si rompe tutto, ragazzi.
E diceva, tu non puoi passare, e quindi è tornato indietro.
Si rompe tutto,
bellissimo,
ragazzi. Cioè, chiudiamo tutto, andiamo tutti a casa qua.
Allora, volevo dirti una cosa prima di continuare questo tuo discorso. Noi abbiamo iniziato questa puntata parlando di vita e di morte, di religioni. Abbiamo sciorinato varie conoscenze nostre e non nostre, perché comunque abbiamo i cellulari a portata di mano, quindi ogni tanto cerchiamo qualcosa. Poi ti ho detto in prospicienza, che è un termine che non conoscevo nemmeno. Ora, chi ha seguito le prime due puntate potrebbe dire, ma è lo stesso podcast, o è diventato qualcosa di pseudoculturale, di
alla Marzullo.
Sì, no, quindi
no.
Torniamo un po', no, sulla nostra dimensione terrena, che è quella del podcast senza pretese, e parliamo un po' di puttanate, quindi di cinema. Mi hai fatto venire in mente adesso, con questo fatto della luce, di lui che viene e poi torna e sconvolge l'igiene mondiale. Ho visto un film su Netflix di Ricky Gervais, il protagonista, scritta,
bellissimo,
dove è un mondo in cui nessuno può mentire.
Sì,
o meglio,
sì,
nessuno,
sì,
conosce la menzogna. Cioè, non, in automatico tutti dicono la verità. È una cosa...
The Invention of Lying.
Esatto,
l'ultimo bugiardo.
Esatto, bravissimo. Dove tutti quanti non conoscono la menzogna, quindi in automatico dicono sempre la verità, proprio come se facesse parte del loro DNA, non possono dire menzogne. E invece Ricky Gervais, il protagonista, scopre di poter mentire tramite, insomma, un piccolo episodio in banca, e sconvolge le regioni mondiali, perché a quel punto lui che può mentire dice, poi sconvolge tutti dicendo che parla con un dio superiore, e tutti sono convinti che lui dica la verità, perché non pensano nemmeno che lui possa aver detto una bugia.
È un paradosso, ma in qualche modo, cioè, anche un cinico quale Ricky Gervais sente la necessità di mentire in un mondo totalmente sincero, totalmente franco, sceglie di mentire per non ferire le persone. E qui c'è il concetto di bugia.
Difatti, quel mondo lì che lui abita, dove non si possono dire bugie, appare un po' piatto, no, nelle prime scene,
però
del film.
È un,
come
è
se un mondo,
esatto,
un po' piatto, dove non ci sono emozioni,
esatto,
quasi, perché
non c'è speranza,
la sincerità
non...
ha appiattito tutto, ha appiattito la voglia di fare una cosa piuttosto che di trasformarsi in un'altra. Insomma, e quindi è bello questo meccanismo di bugia, come in realtà l'unica cosa bella, no? Perché, e poi c'era anche il concetto, lui era uno sceneggiatore nel film. E quindi che cazzo di sceneggiatura scrivi se non puoi mentire?
Esatto,
parli,
esatto,
solo di eventi storici,
esatto.
E quindi lui inizia il film che sta per essere licenziato, perché
non c'era niente da dire
ha
del suo
scritto
secolo,
un film,
esatto,
sulla peste che non aveva
che esiste,
successo
purtroppo
al botteghino.
Esatto.
Bellissimo.
No, però ragazzi, in effetti possiamo anche ragionare sulle bugie. Secondo me le bugie alcune volte, in alcuni contesti, non sono né necessarie né importanti. Cioè, la verità non è né necessaria né importante. Mi sono un po' imbrogliato. Cioè, è la verità non essere necessaria o importante.
No,
cioè,
diciamo,
alcune volte si può omettere anche la verità.
È il valore che tu dai a quella verità. Cioè, se pensi che quella verità, in fondo, non abbia poi così tanta importanza, ti preoccupi meno di occultarla o di mentire spudoratamente.
No, ma
se quella
me...
realtà ha più importanza, te ne preoccupi più. Faccio un esempio: io ho litigato per anni per questo, perché con la mia ragazza non è che mentivo e neanche omettevo le cose, semplicemente a episodi di cui non davo la minima importanza
evitavo di parlarne,
mi dimenticavo di parlarne.
Ah, bravo.
Quegli episodi per lei magari avevano un'importanza straordinaria e quindi si arrabbiava perché non le avessi comunicato. Diversamente, se l'avessi mai tradita, allora quell'occultare, quella bugia per me avrebbe avuto un peso diverso, perché era una bugia importante, no? Credo tanto, insomma, nella monogamia, purtroppo, questa cosa che non va più di moda.
Che tra l'altro, cioè, psicologi e naturalisti ti direbbero che soltanto gli uomini sono monogami nel regno animale.
No, non è vero, sai, ci sono altri.
Provi un altro animale.
Forse i pinguini.
I pinguini?
Forse, non ne sono sicuro.
I pinguini sono degli zerbini. Non so se tu sai che sono gli uomini a covare le uova.
No, non lo sapevo.
Cazzo, sono gli uomini a covare le uova cioè a 70 gradi sotto zero. Devono stare tutti stretti per riscaldarsi dai loro corpi. Non
Giusto.
Si muovono per mesi.
Giusto.
E le donne che cazzo fanno? Cioè, si sgrillettano a vicenda, cosa fanno?
Nel nostro mondo, quando la donna è incinta per 9 mesi, noi che cazzo facciamo?
Ci ammazziamo di seghe.
Fantacalcio.
Ci ammazziamo di seghe comunque. Fantacalcio, film, serie TV. Ragazzi, è complessa come cosa. Secondo me, molte volte ci passa poco dall'essere sinceri all'essere stronzi. Molte persone si nascondono dietro a questa idea che hanno di se stessi e questa proiezione che vogliono dare all'esterno. Io sono sincero, io per me la sincerità al primo posto.
Secondo me nessuno è totalmente
però,
sincero
esatto,
al 100%.
Cioè, se mi sta male un vestito, se mi stanno male i capelli e me lo dici appena mi vedi,
giusto.
Non sei sincero, sei stronzo. Perché ti devi fare i cazzi tuoi.
Giusto, ma poi a prescindere da tutto questo... Nessuno è totalmente sincero, perché innanzitutto non siamo sinceri con noi stessi molte volte, quindi è quasi impossibile essere sinceri come nel film di Ricky Gervais. Io avevo una cosa intelligentissima da dire quando parlavo del film, ma la sono completamente dimenticato.
Io
riprendo la chitarra.
Riprendi la chitarra, che mi piaceva questo strimpellare. Però io riprendo un po' il concetto di morte, perché in effetti i casi di Eriksen, così come mi ha riportato il caso di Astori, cioè... Astori era uno sportivo, si allenava ogni giorno, è andato a letto in ritiro perché la mattina dopo avrebbero giocato contro l'Udinese, la Fiorentina contro l'Udinese, e la mattina non si è svegliato. Cioè, puoi in realtà andartene da un momento all'altro.
No, una brutta storia quella storia, perché era un giocatore giovanissimo, poi... È banale dire che quando uno muore tutti dicono che era fantastico, no? Di solito
no,
succede, muore anche la peggiore bestia di questa città, il vicino dice sembrava una
persona
tranquilla,
salutava sempre, era educato.
Maccia Capatonda ci ha fatto, insomma, una comicità intera su questo tipo di approcci, però, insomma, a storie, no? Pare che anche l'interno ambiente sportivo, nonché mi sembra aveva fascia di capitano, forse alla Fiorentina.
È una brava persona, sì, dai.
Era uno sportivo, un atleta, e quindi con i valori dello sport, no? Che sono anche quelli di aiutare il compagno, eccetera, eccetera, che ci dicevamo prima della Danimarca nel momento in cui eri.
Astori, ad esempio, nella sua bontà, nella sua purezza, è morto. Quello che abita sopra casa mia, che sposta mobili alle 2 di notte, non muore mai. Perché, ad esempio? Perché?
Non
perché?
Mai.
Perché non muore mai?
Perché? Perché si è in forma che sposta i mobili.
Può essere, può essere. Però se tu ci pensi, no, se tu morissi stanotte, cosa ne vorresti fare del tuo corpo? Cioè, quali sono i tuoi progetti per l'aldilà? Se c'è un aldilà, per
allora,
il tuo corpo? Cioè, tu vorresti essere
corpo.
Cremato?
No, partiamo dal corpo. Probabilmente mi piacerebbe che gli organi vengano donati, perché... Poi parliamoci, che cazzo me ne faccio degli organi dentro una tomba o sottoterra o nel mare? Quindi innanzitutto gli organi è giusto che qualcuno se li può sfruttare.
Sei un megalome, diciamo, dai. Vuoi pensare che i tuoi organi servono per salvare vite?
No, innanzitutto sono un illuso, perché voglio pensare che i miei organi siano sani. Quindi,
vabbè, però sì, esatto, che non è
scontato. Poi seconda cosa, non che penso che possano salvare, proprio per una questione pratica, no? Io sono uno che dice meglio non buttare nulla a questo mondo.
Come il maiale, diciamo.
Sì, no, come Lundini o tutti quegli altri comici, ma la pubblicità subito eBay che fanno, è bene utilizzarli perché così no. È una stronzata innanzitutto, perché loro innanzitutto vengono pagati per fare quella pubblicità, prima cosa. Seconda cosa, non è che se io utilizzo subito o eBay le grandi fabbriche smettono di produrre quel prodotto che sto comprando su eBay. Loro lo producono comunque, non gliene fotte un cazzo. Alla peggio non l'hanno venduto e lo buttano. Quindi non risolviamo il problema dell'ambiente utilizzando subito o eBay. Chiariamo questa cosa. E poi mi è venuto in mente
No,
che...
voglio capire come ti riagganci sull'adozione degli organi.
No, è per una questione pratica, no? Cioè, se questi organi altri devono andare buttati, se sono sani e qualcuno li può utilizzare, tanto di guadagnato, prima
Tanto
cosa.
guadagnato.
E poi la seconda domanda mi sarà sul piano spirituale.
No, sul piano spirituale. Cioè, io ti direi ad esempio che al di là di quello che si dice, posso essere anche contro, no, non in controtendenza, però è una cosa che sento mia. Cioè, io quando vado nei cimiteri mi piacciono molto i cimiteri. Quindi io, quando morirò, voglio che si eriga un mausoleo nei miei, cioè, a gloria futura dei miei eredi, del mio sangue, cioè, che
Quello
devono
perché
onorare con fiori
quello...
freschi. Oh, ragazzi, io voglio essere conservato in una bara.
No, quello perché è insito nell'uomo, secondo me, proprio perché sappiamo di essere finiti, cioè che a un certo punto ci tocca solo già essere ricordati, perché forse quella è l'unica vera immortalità. Cioè, se da qui a 100 anni, a 1.000 anni ancora si parla di te, evidentemente tu sei un immortale, perché nel
Esatto.
corpo sei morto. Ma nel pensiero, in quello che nei ricordi delle persone, tu sei vivo. Facciamo un
Giulio
esempio.
Cesare.
No, Giulio Cesare, bravissimo. Ma facciamo un esempio: tu invece parlavi di mausoleo e cose. Perché si facevano costruire le piramidi di faraoni? Perché così chi cazzo se ne dimentica? C'è una piramide,
La vedi
in
che
un modo o
lì?
nell'altro tu sai che quello è seppellito lì, no? E quindi, sì, sei un megalomane
Sei
quando.
un megaloman, sì. Vabbè, ma i faraoni si facevano proprio mummificare, si facevano mettere nella tomba gli oggetti loro, perché pensavano comunque in qualche modo risorgessero, quindi dovevano abitare la piramide, diciamo così. No, però a me, cioè, mi piacerebbe.
Sicuramente una cosa brutta, no, della concezione dei faraoni è che loro si facevano seppellire con tutti i loro averi, come se te ne facessi qualcosa in un'altra vita.
Perché loro pensavano in qualche modo di risorgere, credo, eh.
Ma.
Non sappiamo. Però un'altra domanda che ti farei. Cioè, tu abiti al sesto piano, no? Come anche io abito al sesto piano.
Anche tu il sesto piano.
Facciamo che tu non dovessi mai cambiare casa. O comunque è un discorso che può valere per tante persone. Adesso il costo della vita e i lavori precari ci suggeriscono che forse non avremo mai una disponibilità di denaro tale da farci le ville, le megaville a piano terra con vista mare. E quindi io penso una cosa e mi chiedo: se tu dovessi morire al sesto piano, come cazzo fa un'onoranza funebre a portarti giù?
Allora. E
Tu c'hai una scala di merda, cioè è strettissima la scala del palazzo
poi
tuo.
come se
Cioè,
fosse a
fanno una
chiocciola,
fatica.
il giro è
Esatto.
molto stretto.
Fanno una fatica immane, così come a portare me. Cioè, io vivo al sesto piano, se devo rimanere a vivere, facciamo per assurdo. Spero di cambiare casa, di andare a convivere con la mia compagna quanto prima. Però facciamo che noi troviamo. Cioè, io trovo un altro appartamento tra 40, 50,
Ed è sempre al
60
sesto
anni. Ed è
piano.
sempre al sesto piano, ma anche il quinto, non è che cambia tanto.
Non cambia tanto,
Come
effettivamente.
cazzo fanno a portarmi giù? Quindi tu dici a questo punto mi faccio cremare, mi faccio bruciare nel forno di casa, quindi mi metto in un'urna e mi portano giù.
Ah, sicuramente anche lì, da un punto di vista pratico, potrebbe essere una soluzione conveniente, non fosse che cremare una persona costa molto di più che farla seppellire sottoterra. E
Beh, sì.
quindi è per quello, non è che tanta gente non ci crede o preferisce, per una questione economica, molti alla fine si fanno seppellire perché è la soluzione più
Più
economica che
economica.
conoscono. Perché non so se ci sia un'altra soluzione più economica, cioè non puoi sbrandellare un corpo per dire
La
buttarlo via.
soluzione più economica è che tu, quando cioè, ti sei reso conto che non ti rimane nulla, non ti rimane tanto da vivere, ti butti dal palazzo e chi si è visto si è visto. Cioè,
E no, però te lo fanno uguale.
A pulire. Ma
I
no,
parenti ti
ma chi.
fanno uguale il
Vabbè,
funerale, spendono
ma
soldi.
si sbrandella tutto, là puliscono quelli del
No,
dente
io dicevo
pulito.
proprio senza di niente a nessuno, no? Cioè, se
Te
c'hai
ne
un
vai.
corpo, lo prendi, lo butti tu nel giardino di casa, lo
Se no
seppellisci.
fai come i cani, diciamo, quando ti rendi conto che stai per
Te
morire,
ne
fai una
vai in
grande
un angolo.
scampagnata, muori sotto una
Beh,
quercia, molto poetico, bellissimo.
perché ad esempio gli animali hanno questa esigenza di allontanarsi nel momento di. Anche gli elefanti, no? Per dire. Anche gli elefanti, per dire, nel momento dell'addio. Vanno nel cimitero, tra
Per gli
virgolette, cioè dove
elefanti.
vanno a morire tutti gli
Bellissimo,
elefanti, no?
bellissimo.
Questa scena poetica vista tante volte nel Re Leone, e quindi negli animali anche insito questo desiderio, un attimo di solitudine nel momento della morte, perché, come dice il detto, nasciamo soli e
E
moriamo
moriamo
soli.
soli, certo.
Tu avevi trovato un sacco di begli aforismi prima, ma.
Vabbè, dai, ma però qua andiamo a ridire le stesse cose come tante altre persone.
No, il nostro è vero, noi andiamo a improvvisazione, a braccio
C'è la
e.
Woody Allen, che ad esempio io sono anche un grande fan di Woody Allen. Lui ha aveva un umorismo nero, diciamo così, quindi della
a me
morte.
Sai che non piacciono tanti film di Woody Allen,
sono un po' lenti, devi educarti piano piano.
Vabbè, non ne ho visti tantissimi. Ora torniamo al discorso di Fabio Volo, mi fanno schifo i libri ma non li ho manco mai letti. No, Woody Allen qualche film ho visto, non mi hanno fatto impazzire, perché alla fine no, sono sempre un po' tematiche d'amore, relazioni e controrelazioni. Era carino quello lì, Last Night in Paris.
Sì. No, quello era carino. Comunque Woody Allen praticamente diceva che non è che ho paura di morire, è che non vorrei essere lì quando succede. Semplicemente.
Vabbè, solite battute un po', è un umorismo sottile.
O Sigmund Freud, ne ho trovato un altro ragazzi, sto col cellulare in mano. Diceva, non si muore perché ci si ammala, ma ci si ammala perché fondamentalmente si deve morire. Quindi la malattia in realtà è una lunga, ma in realtà se tu ci pensi è la stessa vita ad essere una lunga malattia. E te la butto lì.
Beh no, non è che, cioè, se siamo ammalati del vivere.
Ma tu invecchi costantemente, cioè tu nasci
e invecchi. Bravo, le cellule invecchiano giorno dopo giorno, noi cerchiamo di scandire le cose, lo facciamo come? Anno in anno, fai il compleanno, la quarantina, la trentina, esatto, d'anni, vent'anni.
Ma stai invecchiando.
Però in realtà tu giorno dopo giorno le cellule vanno a invecchiare. E non so se avevo già citato Galimberti. No, vabbè,
non poche volte.
Abbiamo fatto tre puntate, però nella seconda non l'ho citato. Avevo promesso di citarle.
Oggi, se no vai in crisi in astinenza.
No, ho paura di ripetermi in realtà, no? Perché forse l'ho detto. Però, insomma, tra le varie tematiche interessanti degli ultimi anni, quale c'è? Che noi non stiamo allungando la vita come razza umana, perché effettivamente oggi si invecchia, cioè si muore a un'età diversa da, che ne so, nel 1800, nel 1700, si muore molto più in là, si arriva a 90 anni, 100 anni, 110 anni, però giustamente Galimberti pone l'attenzione su una cosa: noi non stiamo allungando la vita, stiamo allungando la vecchiaia, nel senso
certo,
evidentemente
certo.
Quando hai, non 60 anni, perché tipo 75, 70, 80, evidentemente il tuo corpo sta andando in decadimento,
certo,
perché
certo,
le cellule sono invecchiate,
certo.
E ti stai avvicinando a tutto,
ma è chiaro.
Tutto il benessere che ci diamo, le cose ci permette sì di vivere qualche anno in più, ma è qualche anno di vecchiaia in più.
Cioè, qual è la qualità della vita? Io lo vedo sui miei nonni, sono contentissimo di averli con me, però penso alla loro quotidianità. Cioè, mia nonna prende una media di veramente 3-4 diverse pillole al giorno, così come mio nonno, ma penso tutti gli over ottantenni.
Ah, certamente, hanno bisogno di qualcosa, integratori,
esatto.
In generale.
Cioè, io penso comunque alle reazioni chimiche che hanno nel corpo queste medicine. Non voglio assolutamente fare il no medicine, cioè il cospirazionista.
No, sì, però,
no, il complottista dei medici.
No, il complottista l'hai fatto nella prima puntata, oggi puoi fare la persona seria.
No, faccio la persona seria. Però mi chiedo, cioè, qual è la qualità di questi anziani?
La qualità
se
di
tu arrivassi a 85 anni, 90 anni, però non ci arriverai mai. Però, diciamo, se tu ci arriverai a quell'età, vorresti morire sano o vivere da malato?
Ecco, allora, stavo già per rispondere in una certa qualche maniera. Cosa c'è da dire? Che tu hai fatto una giusta analisi, no? La qualità di vita che diamo. Poi c'è anche una seconda sfaccettatura, forse un po' più pragmatica, pratica, sempre per tornare, no? Un atteggiamento molto aziendalista quasi, però... È una qualità della vita non solo la tua, ma anche quella che dai alla società, perché in un certo qual modo, quando una persona è tanto anziana e la società la sostiene, come la nostra, no? Nella sanità piuttosto che nella pensione, e in un certo qual modo poi stai anche impattando sulle altre generazioni. Ora, questo, ripeto, un discorso un po' molto pratico, poi ci sarebbero
pensione che stiamo prendendo una brutta
no,
piega,
ci sarebbero mille
sfumature.
Di pensioni. No, ci posso prendere mille sfumature, poi in realtà non ci facciamo nemici, perché probabilmente l'età media dei nostri ascoltatori non sarà alta, quindi...
Però hanno dei nonni anche i
nostri
ascoltatori.
E questo poi arriva...
Non è che vogliamo... No, noi, allora ripetiamo, a scanso di equivoci, non ci assumiamo responsabilità.
Assolutamente.
Per il fatto che appunto noi dichiariamo che amiamo tutti i nonni, non vogliamo che i nostri nonni muoiano, non
viva
vogliamo
i nonni.
Che i vostri nonni muoiano.
I nonni
ci stiamo ponendo delle questioni.
Esatto, ci stiamo facendo delle domande. E infatti proprio a questo vuole arrivare... E poi è ovvio che è molto più facile che questo argomento di difficoltà di vivere dopo una certa età, piuttosto che delle pensioni, piuttosto che di qualità di vita, è più facile se lo ponga un ragazzo giovane parlando di una cosa che non conosce, È difficile che due ottantenni o due vingtenni dicano: eh no, però sarebbe giusto morire a 70 anni. E sto
Ma
cazzo.
guarda, loro ci
Come
vanno.
probabilmente anch'io. Io
Ma
mi sento.
no.
Io sarò uno di quei vecchi aggrappati alla vita
Aggrappare con
a
tutte le
ogni modo,
forze.
tutte le forze. Sto cazzo che dico: voglio morire a 70 anni. Io voglio morire a 150 anni.
Hanno fatto uno studio, ho letto che praticamente facciamo che una persona arriva a una veneranda età senza particolari patologie. Hanno calcolato l'ultima età. Non so come hanno fatto, cioè, di solito le fa sempre l'Università di Cambridge questi studi, non so che cazzo abbiano a Cambridge, quali macchinari abbiano, però li fanno sempre loro questi studi. Hanno calcolato che, diciamo, un uomo, una donna può vivere al massimo fino a 128 anni, qualcosa del genere. Cioè,
Cioè, lì un tetto
è un tetto
massimo.
massimo,
Oltre quello
cioè,
non potresti
sì,
neanche volendo.
esatto, come le macchine, oltre
Chiaro,
400.000 km non vanno, cioè un'obsolescenza programmata, cioè tu a 128 anni muori, cioè on off. Perché? Perché comunque i tempi di reazione del corpo aumentano in base all'età. Quindi, bene o male, volente o nolente, anche se facciamo tu arrivi a 127 anni, dici cazzo, mi rimane ancora un anno. Però quest'ultimo anno che vai a vivere, cioè ti urti il pollice contro il tavolo, ci vuole una settimana a
Certo,
guarire.
certo.
Cioè, oh ragazzi, è complicato.
Questo poi aprirebbe mille spirali di
Boh.
discussione perché poi se vai all'intelligenza artificiale, no? Allora non è tanto il punto di cosa ci può dare una mano, perché sicuramente ci può dare una mano l'intelligenza artificiale. Il punto è, si arriverà a un punto dove noi, per forza di cose, adios amigos e ce ne andiamo. Un'intelligenza artificiale invece è una memoria, è un essere a tutti gli effetti, una risorsa. Usiamo questo brutto termine che usano all'interno delle aziende perché
Una
le
risorsa.
persone sono persone, non sono risorse. Risorse umane è uno dei termini più brutti mai coniati.
Bravo, abbasso le risorse
Però
umane,
vabbè, e
guarda.
questo lo teniamo in un'altra puntata.
Mamma mia. No,
Che cazzo dicevo?
sull'intelligenza artificiale.
Intelligenza artificiale. Queste invece sono risorse a tutti gli effetti perché sono macchine che invece possono durare nel tempo, 200, 300, 400 anni. E quindi alla fine poi chi è il Dio? Sarà l'intelligenza artificiale, perché io muoio e tu te la vedi con mio figlio e poi tra volte te la vedrai con mio nipote, ma tu ci sei sempre.
Oppure po potrà essere che tra 20, 30, 40, 50 anni si penserà a un modo per trasferire in qualche modo i ricordi tramite un'intelligenza
Ne
artificiale.
parlavamo
Cioè,
l'altro giorno ad
muori.
Andrea
Esatto,
quando eravamo in
bravissimo.
vacanza
Cioè, tu
pagata
mi.
con la prima puntata.
Beh.
È proprio quello, no? Cioè, si stanno facendo già degli studi dove cercano di sostituire un po' l'unità di memoria del DNA. Ora io utilizzo termini da povero stolto, poi sicuramente se c'è qualcuno che è più pratico della
Però tu
materia,
sei
magari ci
umile,
manda una mail.
tu sei socratico perché
No,
tu
io
sai di non
so
sapere.
benissimo sapere, io cerco di ripetere a pappagallo un qualcosa che mi spiega qualcuno di più preparato di me, che chissà, magari verrà anche ospite un domani.
Sì,
Però
sì.
ecco,
Io la mail l'ho mandata.
noi cerchiamo di sostituire cosa? O meglio, gli studi che stanno facendo cosa mirano? Mirano a sostituire un po' l'unità di memoria che si utilizza nel DNA con un bit, quindi con un'unità di memoria che noi conosciamo, l'abbiamo creata noi, informatica. E quindi un domani si potrebbe pensare a chissà, magari anche questo, cioè che tu scarichi la tua memoria in un altro corpo e tu effettivamente sei immortale perché ricordi le tue vite precedenti. Però, e
Il tuo corpo
torniamo.
non lo è, sì.
No, non il tuo
Però.
corpo. Oltre il tuo corpo non è perché ci può anche stare, perché no? Magari cambi corpo. Questo sicuramente farebbe cessare il razzismo, perché poi tu puoi diventare nella
Bravo.
seconda centinaia d'anni, magari sei nero piuttosto che cinese, piuttosto che europeo. Però al di là di questo, tu a quel punto sei immortale, puoi vivere sempre in un corpo atletico, se te lo puoi permettere con i soldi, perché sicuramente genera tutto con i soldi. Ma non potrai mai rispondere alla domanda: che cazzo
Che
c'è
cazzo
dopo?
c'è dopo?
Quella che
Ciao.
facevano ad Ericsson,
Esatto,
ad
quella che
intenderci.
facevano ad Ericsson. Ragazzi, chiunque ci sia stato dall'altra parte può anche rispondere per mail, ce lo può dire effettivamente cosa ha visto dall'altra parte.
Allora, la mail finalmente possiamo dirla perché l'ho già
Bravo!
creata. Anche se tutte queste puntate si riascolteranno fra un mese circa. Però potete. Po quanto cazzo fa ridere chiedere di mandarci una mail sapendo già che registreremo puntate senza le mail. No, saranno da spunto innanzitutto per capire se parliamo a qualcuno su questa
O
frequenza.
parliamo a noi
O
stessi.
parliamo a noi
Questo è
stessi.
tutto un esercizio psicoterapeutico.
Esatto, e ci fa comunque piacere. E in secondo luogo per strutturare poi chissà magari le altre puntate, per avere ospiti sulla base di chi ci ascolta, magari ci dà qualche suggerimento utile. La mail qual è? Facile. Sticast 2 a numero chiocciola gmail.com.
Perché hai messo il 2?
Perché Sticast era già occupata.
Era occupato Sticast. Sì, con Gmail. Cioè tu mi stai dicendo che c'è un podcast, cioè c'è un Gmail con Sticast.
C'è qualcuno sicuramente che voleva scrivere Sticazzi, ha sbagliato a scrivere e gli è uscito Sticast.
Vabbè, ma contattiamo, non abbiamo nessun amico hacker che...
Non so nemmeno se come i domini web tu possa comprare una mail. Cioè puoi contattare quello che si è registrato con Sticast che oggi la e dire senti me la vendi. Ma comunque non gli darei una lira.
Non li...
Mi tengo il 2.
Vabbè ragazzi, comunque
anche
abbiamo...
perché siamo in 2, quindi ci sta.
Ci sta, alla fine andiamo bene.
Lo
però ragazzi,
ripetilo tu che non lo sapevi fino a
Stica...
10 secondi fa.
Sì. Sticast 2 chiocciola o come si dice nei podcast di Londra @gmail.com.
2 a numero.
2 a numero.
Così, quando manderete le mail fra un mese,
esatto,
noi leggeremo ognuna di queste mail e struttureremo le altre puntate che faremo fra un mese.
Bravissimo. Direi ragazzi che abbiamo toccato le corde, non solo della chitarra di François.
Ah giusto, prendo la chitarra.
Dai dai, chiudiamo con la chitarra. Dai, ci fai facci qualche pezzo.
No ma
dai, allora, buttiamola a karaoke, dai, buttiamola.
Sempre per il discorso di essere umile, io non sono qui in veste di chitarrista, io sono qui in veste di filosofo.
Di filosofo, bravo.
Di pensatore.
Proprio per essere umile, sì,
di
sì.
Di grande pensatore. Solo che a casa c'è un sacco di chitarre, qualche amico di buona volontà mi ha insegnato un paio di accordi, allora abbiamo pensato che anziché mettere musica o altre stronzate, ogni tanto facevamo
bravo
due accordi. Questi sono tipo due o tre accordi di una canzone di Bruno Risarsi. La sai qual è?
No, non la so qual è.
Mi sale quattro volte, diciamo.
Bellissimo, bellissimo, guarda, mi...
Due puttanate, un do e...
Guarda, mi ispirerà pensieri sulla morte stasera,
no,
guarda.
Tra l'altro noi abbiamo avuto quest'ardire di lanciare una puntata su temi religione, morte... Ne abbiamo parlato a stracazzo per tre quarti d'ora e poi buttiamo lì. Cioè ci sarà gente che si ascolterà la puntata, preparerà il cappio per la gola.
Ragazzi, se sono sopravvissuti ai Cure negli anni 90, sopravvivono a noi, non ci preoccupiamo. Beh ragazzi, io non è che ci dobbiamo stare qui tutta la serata, io voglio bere un po' di whisky, François. Che dobbiamo fare?
Facciamo i soppazz.
E facciamo i soppazz, dai!
Sembra tipo le osterie. I Zubaz. No vabbè, parla un po' sulle adenoidi di...
Ma che devo parlare? Io mi sono operato alle adenoidi a 6 anni e non ho più...
Il Zubaz è perfetto, l'operazione.
Bravo, bravo.
No, io anche alla coliciste.
Anche alla coliciste, non ho più la coliciste, non ho più l'appendice, che è un organo inutile, però qualcuno li si infiamma, li si riempie di merda e si deve operare praticamente.
E quando l'organismo si riempie di merda
deve morire. Io non sono morto. Sono sopravvissuto.
Alla fine siamo sempre qui, siamo i sopravvissuti.
Siamo i sopravvissuti, ragazzi.
Siamo i sopravvissuti e sopravviveremo solo per una cosa, per continuare a registrare altre puntate. Aspettiamo le mail. Sperando che ci mandate delle mail in cui dite mi piace tanto questo podcast, continuate a farlo.
No, ragazzi, mi raccomando, dopo questa puntata cercate di sopravvivere anche voi. Se non sopravvivete, alla fine... Sticast! Ciao, ciao, non morite, non morite.
Ciao, ciao, ciao.